una cosa piccola sui primi due versetti e questa consuetudine etica che viene citata due volte, appunto, ne esistono due, quindi un'etica dettata, determinata dalla festa e un'etica, diciamo così, della famiglia di Gesù, Gesù, Giuseppe e Maria, si adeguano all'etica della festa e stabiliscono, imparano, pattuiscono tra di loro un'etica che è una consuetudine, che è quella di adeguarsi alla consuetudine della festa. Quindi questo, insomma, è bello per certi versi perché la consuetudine è di Dio di essere fedele alle sue promesse e quindi stabilisce un comportamento suo come dire, instilla nei suoi fedeli un comportamento. Quindi c'è come questa corrispondenza di queste due etiche divine e umane che appunto consentono al fanciullo Gesù di crescere poi, come dice l'ultimo versetto.
Mi ha rincuorato il versetto 50, quindi ma essi non compresero che sì, ciò che aveva detto loro. E quindi, nonostante appunto la familiarità che ci fosse fra Maria e Giuseppe con Gesù, è chiaro la giovane età, eccetera. E, però ecco, questa possibilità appunto che non si possa comprendere a volte quello, appunto, quello che ci arriva dalle scritture, dal rapporto con Dio, eccetera, ha, come dire, dei compagni di viaggio importanti.
Io sono rimasto soprattutto sul versetto 48, questa domanda di Maria: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Mi è impressionato questo modo, no, che ha lei di interpretare tutto quello che questo fatto, no? Perché ci hai fatto questo a noi, è molto sottolineato, poi ripetuto dicendo tuo padre e io angosciati ti cercavamo, quindi è tutto incentrato su di loro, che chiaramente sono coinvolti profondamente, come se le azioni e la scelta di Gesù di fermarsi fossero per lui da collegare appunto ai genitori. Invece lui, con la sua risposta, segna una forte distacco, un'interpretazione totalmente diversa di quello che è successo, almeno il suo punto di vista del figlio, no? Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Tra l'altro, appunto, questo padre mio così forte che mette un'alternativa a quel padre, tuo padre e io, ecco. Però penso che anche per noi questo modo di Maria sia molto presente, no? Nel vedere le azioni, le cose che succedono, ma anche le relazioni più importanti, tutte filtrate dai nostri occhi, come se fossero fatte a noi, contro di noi, senza tenere conto del nostro dolore, del nostro modo di reagire quella scelta. Qui invece Gesù comincia già con questo devo occuparmi, a illustrare tutto un altro piano, ecco, che poi sarà il cuore e la ragione della sua vita e del suo passaggio qui tra di loro, no?
Versetto 46 dice che Gesù, seduto in mezzo ai maestri, li ascoltava e li interrogava. Ecco, questo atteggiamento fa supporre che Gesù abbia accolto la presenza dei maestri di Israele, sicuramente in rapporto alle Sacre Scritture, come una mediazione essenziale rispetto al suo rapporto con il Padre. E questo mi sembra molto di rilievo, ecco, anche per noi. E, tra l'altro, questa immagine di ascolto e di interrogare contraddice anche un po' i modi che si vedono spesso di rappresentazione di questo evento, in cui c'è un Gesù bambino che ha un atteggiamento docente nei confronti degli anziani, invece non è così, evidentemente. E questo interrogare i maestri, mi pare che il Vangelo di Luca abbia il suo corrispettivo nel momento della passione, in cui Gesù, portato di fronte al Sinedrio, dice: se vi interrogo non mi risponderete. Ecco, quindi in ogni caso anche là il suo rapporto con le autorità di Israele è di questo tipo, insomma.
Anch'io ero stata presa da un discorso che è appunto molto vicino a questo che diceva Giovanni Paolo, cioè mi era venuto in mente di aver letto da poco che appunto in Oriente c'era un po' un'attenzione a non fare, che l'Eucaristia non sia un'abitudine e quindi anche a volte a pensare di poterne fare meglio per l'Eucaristia. Quindi mi aveva colpito che appunto erano stati a questa, come di consueto, a questa festa di Pasqua, e però questa festa di Pasqua che appunto c'era qualcosa che Gesù capiva, c'era un'urgenza di un annuncio, perché appunto era fatta un pianeta, è come se appunto era necessario che lui rimanesse lì. Il Padre gli aveva fatto capire che questi maestri avevano bisogno di una parola per comprendere meglio quello che stavano facendo, che c'era bisogno di qualcos'altro, insomma. Mi è sembrato molto utile anche per noi.
C'è una cosa che mi colpisce, è che Maria rinuncia ad essere puntigliosa con Gesù e a ribadire che avrebbe potuto avvertirli anche se doveva fare le cose del Padre suo. E mi chiedo se anche noi a volte dobbiamo accettare che i nostri figli abbiano delle cose da fare, tra virgolette, per le quali non hanno neanche il tempo di comunicarci che sono assenti, iniziano a staccarsi da noi. Certo, possiamo imparare da Maria l'umiltà di non avere l'ultima parola.
Soltanto il Vangelo di Luca ricorda un episodio dell'infanzia di Gesù, colmando un vuoto che c'è in tutte le memorie dei Vangeli tra la sua nascita e l'inizio del ministero pubblico con il battesimo ricevuto da Giovanni Battista. In questo senso mi pare che il racconto di oggi abbia una sua peculiarità, specialmente in un aspetto che per me è stato il più importante, cioè la coincidenza tra quello che Gesù dice ai genitori devo stare nelle cose del Padre mio e il fatto che egli stesse nel Tempio con i dottori, con i maestri della legge. Cioè per lui stare nelle cose del Padre suo significa discutere con gli esperti della Torah il significato dei precetti e della vita di un fedele giudeo. E quindi, oltre all'ascoltare, all'interrogare da parte di Gesù verso questi maestri, nel versetto 46 c'è anche il fatto che i maestri lo ascoltano, versetto 47, e sono colpiti dalla sua intelligenza e dalle sue risposte, sicché nella discussione tipica abbiamo tante testimonianze extra bibliche di queste discussioni tipiche dei maestri e dei discepoli in Israele anche al tempo di Gesù. Gesù mostra di essere sveglio, al di sopra della media, è intelligente e anche risponde, non si limita ad ascoltare le risposte dei maestri. Quindi stare nelle cose del Padre mio significa approfondire il rapporto con la parola di Dio. Per me questo è un punto assolutamente nevralgico. Scrivevo anche ai parroci, ai preti e al presidente della nostra zona pastorale che nella chiesa di Bologna, da quando io con uso di ragione la conosco, quindi da quando ero bimbetto ai tempi del cardinale Ercaro e di Don Giuseppe Dossetti, ho visto nei decenni un progressivo allontanamento dalla parola di Dio, dalla scrittura. E sempre di meno la scrittura è egemone, come diceva Don Giuseppe Dossetti, sempre di più conta, sempre di meno si fa dire alla scrittura quello che la scrittura dice e sempre di più si prende eventualmente spunto dalla scrittura, ma ormai più neanche, perché si prende spunto dalle questioni della vita, dall'attualità, dalle sofferenze delle persone, dai loro turbamenti, dai loro problemi, e la scrittura è progressivamente accantonata, adombrata. Questo io penso che sia un problema molto grave, perché a un certo punto anche la vena poetica, diciamo così, di continuare una predicazione da parte dei più e anche degli altolocati, a prescindere dalla scrittura, porterà il suo frutto, perché se non si sta sulla scrittura è ovvio che si affermano altri valori, altri riferimenti. Questo è un problema. Ecco, mi pare che Gesù al Tempio di Gerusalemme, dodicenne, ma di solito si dice è lì per la sua, tra virgolette, cresime, per la sua cresima, quando un bambino ebreo diventa adulto, il bar mitzvah, va bene, però quando lui dice a Maria e a Giuseppe devo stare nelle cose del Padre mio, in quel momento stare nelle cose del Padre mio significa stare a parlare per giorni, ore su ore, sui precetti della legge di Mosè. E quindi per me è molto importante che qui per la prima volta Gesù dica il Padre mio, perché finora nel Vangelo di Luca il padre era Davide, la casa di Davide, il trono di Davide, era eventualmente Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, era soprattutto Abramo, nostro padre, come leggiamo nei cantici anche del Magnificat e del Benedictus, ma è Gesù che qui dice: mio padre è Dio. E lo dice con garbo, ma con molta nettezza, a Giuseppe. Ora, anche qui io ho qualche perplessità su questo anno di San Giuseppe, non tanto nelle idee di chi lo ha proposto, ma nelle modalità poi di trapassare, ecco, questa intuizione a livello della predicazione, ma si vedono delle cose molto strane, le potete anche trovare sul tavolino all'uscita dalla chiesa, ma c'è un'enfasi su una personalità che sostanzialmente non viene presentata nei Vangeli. Giuseppe è eventualmente sempre nell'ombra e nello sfondo, come del resto Maria, perché in rilievo nella Sacra Famiglia c'è Gesù che appena dodicenne rivendica un'altra paternità. Anche questo è un punto molto delicato, tanto più che nel Vangelo di Luca tutto sommato non è frequentissimo il riferimento di Gesù a suo padre. Lo si trova una volta appena nel cosiddetto discorso della pianura: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. E lo si trova in riferimento al ritorno finale, alla fine dei tempi: il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre. E soprattutto invece nel Vangelo di Luca, al di là della predicazione, si trova quando Gesù si rivolge a Dio. E quindi sono tratti della sua preghiera intima, soprattutto il capitolo 10, nella preghiera di lode, Gesù cita 5 volte la parola Padre e dice: tutto mi è stato dato dal Padre mio. Quindi questa relazione di Gesù col Padre evidentemente è una relazione che Gesù coltiva da subito, e dall'infanzia, una certa autonomia dal suo ambiente di origine, e che coincide però con il suo rapporto con la Scrittura. Non credo che sia un caso che solo l'Evangelista Luca cita diversi salmi al momento della passione e morte di Gesù, e soprattutto non solo il classico Padre perdonali perché non sanno quello che fanno, ma specialmente quella che è una frase tipica e soltanto di Luca: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.